carissimi fratelli e sorelle, solennità di Cristo Re, parola desueta che non si usa più nell'ambito della nostra cultura, ormai da secoli democratica, e che vuole stare a significare il nostro rapporto con il Cristo, come nostro Dio, nostro Signore, nostro Re da servire. E quindi oggi la festa di coloro che si sentono di appartenere a Lui, di appartenere al Suo Regno, di essere Suoi, perché lo amano, il Suo è un Regno di amore. E questa appartenenza di amore è esigita da Lui stesso, in quanto quando un giorno era seguito da una tanta folla, si fermò e disse: guardate che se non mi amate sul serio, è inutile che mi venite dietro, perché dovete amarmi prima della moglie, del marito, dei figli, dei genitori, di qualunque altra cosa. Anzi, concluderà il discorso per essere ancora più chiaro, passando dalle relazioni affettive per le persone alle relazioni affettive con le cose, che ci chiudono ancora di più il cuore all'amore. E dirà addirittura una frase molto forte, non diretta agli apostoli ma alla folla, quindi a tutti coloro che vogliono seguirli. Anzi, dirà, se non siete disposti a perdere tutto, tutte le cose, anche la stessa vita, lasciate perdere di seguirmi. E allora oggi è la festa di coloro che si ritengono di essere Suoi. Persone che, per le quali la Sua grazia, il Suo amore, vale più della vita e di ogni altra cosa. E allora è vera la festa, perché significa celebrazione gioiosa di quello che io vivo. La tragedia è l'incongruenza di una festa a cui non corrisponde poi un'appartenenza reale, fattiva, a Lui. Che questo non sia, chiediamo appunto che le nostre liturgie siano tali, celebrazioni d'amore che coinvolgono non solo la mente, le labbra, non solo il cuore, ma anche la vita. Perché se non c'è tutta questa assonanza, poi, più che parlare di liturgia, dobbiamo parlare di rappresentazioni sacre, più o meno spettacolari, ma la liturgia richiede tutto questo. E io spero che noi siamo in questo, per cui oggi ciascuno di noi gioiamo profondamente perché lo riconosciamo sul serio, nostro Signore, nostro Dio, nostro Re. E la liturgia di oggi ci pone davanti al Signore sotto tre titoli. Il primo è quello di Re. E ne parla anche Gesù nel Vangelo quando dice, parlando del figlio dell'uomo, dice: allora il re dirà, abbiamo sentito, quelli alla destra e quelli alla sinistra, un linguaggio forte quello che dice Gesù oggi, maledetti, via da me maledetti. Vorremmo che Gesù non avesse mai pronunciato questa parola, maledetti, l'ha detta. Ha detta il nostro ammonimento, ha detta per noi, perché un giorno non ce la sentiamo più ridire, che lo possiamo sentire nella liturgia, che possiamo sentire questo nella liturgia. Quando viene proclamato questo Vangelo possiamo sentirlo, ma che non possiamo sentirlo, Signore, scampaci. Fa che non lo sentiamo mai più, soprattutto in quel giorno, dove sarà così bello quando Lui ci dirà: venite a me, benedetti. E l'Evangelista mette in risalto nelle parole di Gesù come per noi Lui ha preparato il paradiso. Dice: venite a me voi benedetti a ereditare quello che il Padre ha preparato per voi, il paradiso. Ma a quelli che condanna alla dannazione non dice l'inferno preparato per voi, no? Per noi è stato preparato solo il paradiso, dice, per il fuoco eterno preparato per Satana. Dio non ha per noi progetti di dannazione. Il suo desiderio è che noi viviamo la pienezza della sua gioia. Domenica scorsa l'abbiamo sentito: vieni, servo buono, vieni a prendere parte alla mia gioia. Noi siamo fatti per essere la gioia di Dio, però nella nostra responsabilità sappiamo che possiamo rinunciare a tutto questo e scegliere stoltamente, scioccamente, il contrario. Questa è la nostra responsabilità propria di noi uomini che, in possesso del libero arbitrio, ci giochiamo la vita da noi. E quindi questo è il primo titolo, il re va servito, va amato, bisogna appartenere a lui, essere del suo regno. E il suo regno è un regno spirituale, è un regno dei valori tutti suoi, che sono in contrasto con i valori del mondo. E allora un'appartenenza che non sia solo teorica, astratta o sentimentale significa che nella mia vita riscontro quei valori che sono stati i suoi. Lui è il re della mitezza, lui è il re del servizio, lui è il re dell'umiltà, lui è il re della verginità, lui è il re della generosità, lui è il re della compassione, lui è il re della misericordia. Se tutti questi valori fanno parte del mio habitat, del mio humus, del mio tessuto quotidiano, lui è il mio re, veramente. Altrimenti stiamo giocando un brutto gioco. Siamo come quelli di cui lui stesso diceva che stanno un po' da una parte e un po' dall'altra, a servizio di due padroni. Non si può stare a servizio di due padroni, non si può stare a servizio di due re. Non possiamo fare come quella vecchiettina che nella chiesa di San Michele, quando entrava, dava un bacio a San Michele e poi c'era Satanaccio sotto, gli dava pure un bacio, non si sa mai, meglio tenerselo buono. Ma possiamo fare così. È per questo che il Signore ci ha dato il sacramento della riconciliazione. Il sacramento della riconciliazione non è uno scherzetto. No, niente padre, fa qualche cosa così, no? È il sacramento di chi ha preso sul serio l'amore di Dio e capisce che essere veramente del suo regno in un mondo che ti vuole assorbire nel suo non è facile, e sente il peso della propria debolezza, l'esigenza di una testimonianza maggiore, e allora si va a confessare chiedendo quella grazia di essere sempre più suo, di appartenere sempre di più a Lui. Il secondo titolo che emerge da questa parola di oggi è il pastore. Tutte le tre letture, tranne la seconda, ci parlano del pastore, no? Il salmo così bello, abbiamo cantato il ritornello, no? Il Signore è il mio pastore. Cioè il Signore mi ama e ha cura di me, ha cura di me. Quella tematica che già fu in Ezechiele, come abbiamo letto nella prima lettura, in cui ci parla appunto del Signore come colui che va in cerca della pecora smarrita, fascia quella ferita, cura quella malata, ci sono tanti posti avanti se volete, non c'è problema. Fascia quella ferita, cura quella malata, e le pasce tutte con giustizia. Il Signore Pastore di Israele era nel cuore dell'uomo biblico. Non erano come noi che la Bibbia, tutt'al più, ne compriamo una bella edizione da tenere nel salotto. Per i tempi la Bibbia era nel DNA, era nel sangue degli ebrei, no? Quindi quando Gesù poi parlava di se stesso come il buon pastore, come ce lo riporta Giovanni 10, tutta questa predicazione oracoli di Ezechiele ritornava alla memoria. Per cui quando Gesù dice in Giovanni 10 io sono il buon pastore, lui sta facendo un'affermazione grandiosa, solenne, perché sta dicendo guardate che io sono Dio. Beh, noi ormai ci abbiamo fatto abitudine, 2000 anni che sentiamo dire che Gesù Cristo è Dio, però guardate che oggi che cosa è successo, che abbiamo perso il concetto di Dio, sappiamo anche chi è Dio, perché è così lontano da tutte le nostre discorsi, da tutto quello che ci interessa, che poi alla fine, ma Dio chi è? Che una volta Dio si adorava, oggi si dice al cagnetto io ti adoro, è roba di questo genere, no? Sei stato proprio da Dio, parole di questo genere, che significano proprio che abbiamo perso il concetto di Dio. E figuriamoci poi se abbiamo nel nostro cuore il concetto di Gesù che è Dio, il bambino che Maria porta in grembo, che partorisce, che cresce fanciullo, giovane, adulto, che cammina predicando, massacrato, sputacchiato, morirà nudo, segnato d'amore sulla croce, lui è Dio. E Dio tiene in pugno il mondo. Nulla si muove senza il suo potere creatore che sostiene l'universo. Eppure noi crediamo che, tra virgolette, quello lì è Dio. È pazzesco. È una fede folle, pazzesca, no? Quando Paolo parlava di Gesù, parlava in generale, lo ascoltavano. Appena cominciava a parlare di Gesù, già, questo è pazzo, sentiremo un'altra volta. Abbiamo una fede pazza, una fede folle, perché crediamo che un uomo è Dio e crediamo che questo sia risorto. Il fatto è che nessuno se ne accorge che siamo pazzi. Che abbiamo una fede pazza, però nessuno se ne accorge che siamo pazzi. Perché viviamo totalmente come gli altri. E nessuno si accorge di noi. Vero scandalo. Gesù buon pastore ci ricorda che ci vuol bene. L'ha detto lui stesso, conosce le sue pecore, le porta verso il pascolo eterno. Dice, seguite me, avete pascolo, avete pascolo. Certamente non si riferisce a pascoli materiali, ma significa il pascolo della verità, della giustizia, della santità. Solo con me, solo seguendo me, solo vivendo di me, sarai pienamente uomo. Perché l'uomo non ha due vocazioni. L'uomo è davanti a due vocazioni. Dipendono da lui. Una che gli dà Dio e una che si sceglie lui stesso. O lui diventa come Dio, o diventa come un animale. O abbiamo la divina umanità, o abbiamo l'umana bestialità. E quanto mai più oggi vediamo come questo sia vero. A noi mostrare al mondo la bellezza di avere lui come pastore, di pascolare nei suoi pascoli e di essere divinizzati dal suo amore. Il terzo titolo che emerge da questa liturgia è un titolo che oggi Molti vorrebbero cancellarlo. Infatti si dice spesso, non è Dio che ti condanna, perché ci dà fastidio. Un Dio misericordioso e un Dio che ti manda all'inferno ci dà fastidio. Dice, è l'uomo che, sì, sì, è l'uomo che sceglie, sì. È l'uomo che nella sua coscienza alla fine rifiuta o accoglie l'amore di Dio. Quante volte Papa Francesco dice, chiedete la misericordia, chiedete la misericordia, chiedete la misericordia, perché se tu non la chiedi, non arriva su di te la misericordia. Che mistero, no? La misericordia di Dio. E allora certe frasi non si dicono più. Ci presenteremo tutti davanti al tribunale di Dio, ci dice Paolo. Ma Paolo, ce lo dice Gesù in questo Vangelo che abbiamo ascoltato, giudicherà tra pecore e capri, ce l'ha detto anche Ezechiele, pur parlando del suo amore per le pecore, dirà anche, giudicherà, e tutti ci presenteremo davanti a lui. E Paolo ci parla del giorno in cui tutto sarà manifesto. Voi ci pensate mai? Ve l'hanno insegnato nel Catechismo il giorno del giudizio universale, quel giorno dove non ci sarà più possibilità di menzogna, dove la verità di Dio sarà manifesta, dove non ci sarà nulla di segreto, nulla di segreto, saremo trasparenza, tutta la mia vita sarà trasparenza. E allora per chi sarà preso dalla misericordia di Dio, che cosa succederà in quel giorno? Sarà un giorno di grande gioia, perché anche se voi conoscerete quello che Padre Armando ha combinato nella sua vita, e ne ha combinate tante, anche se voi conoscerete questo, anche le cose più brutte che io ho fatto, le conoscerete nella misericordia di Dio. Io nella misericordia, voi nella misericordia, e non si avrà vergogna. Sarà tutta lode e gloria della misericordia di Dio. Ma se tu non sei nella misericordia, quando la tua vita sarà spiattellata davanti a tutto l'universo, quando tutti conosceranno la tua malizia, la tua ipocrisia, la tua debolezza morale, la tua disonestà, i tuoi tradimenti, tutti conosceranno, tu, non essendo nella misericordia, sarai in una vergogna tremenda, la vergogna tremenda. Questo è il giudizio universale, il trionfo della verità, dove tutti i venditori di parole si dovranno tagliare la lingua, di bugie, di menzogne, in modo particolare oggi siamo assaliti dalla menzogna, la menzogna sull'uomo, su chi è l'uomo. Si vuole distruggere la famiglia, la cosa più bella che l'uomo ha, la famiglia. Tutto distrutto, perché ora si vuole genitore 1 e genitore 2. Ed è una cosa bella, buona, anzi, che uno abbia due papà al posto che una mamma e un papà. No? Questa è menzogna, questo è veleno puro, questo è diabolico. Ma tutto questo sta passando, liscio, liscio sta passando. Come è passato il divorzio, è passato l'aborto, è passato, passerà l'eutanasia, passerà anche l'adozione ai gay con i voti dei cattolici. Che tristezza. Speriamo che non si tratta di noi. Speriamo che noi saremo la consolazione di lui. Perché lui ha detto una cosa molto amara un giorno. Adesso ha parlato della sua venuta alla fine del mondo. In un altro contesto riparlerà della sua venuta e dirà, ma quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra? E allora impegniamoci noi, con la nostra piccola fede, a essere la consolazione di Gesù, a non lasciarsi piegare dalla cultura moderna, non lasciarci condizionare dai falsi valori, ad accettare di prenderci l'etichetta di bigotti, di retrogradi, ma essere fedeli a Lui, essere servi Suoi, appartenere a Lui nell'amore. È questo che vogliamo chiedere a Lui oggi, per intercessione di colei che nel Suo Regno è la Regina, la nostra Madre del Cielo, Maria, ci ottenga questa grazia, all'ode e gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.